martedì 14 gennaio. Benvenuti a una nuova edizione di GR Valdichiano sulla Rincontri di Cortona. Stefano Bertini vi augura il suo buongiorno. Da Castiglione Fiorentino arrivano le notizie di oggi. Sarà che i premi delle polizze sono sempre più onerosi, ma anche a Castiglione Fiorentino si registra il preoccupante incremento di auto che circolano senza assicurazione. Nel 2024 il Comando di Polizia Municipale, durante i servizi di controllo del territorio, hanno fermato ben 130 auto sprovviste di RC auto. Un trend in continua ascesa a livello nazionale. L'ultimo rapporto dell'Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici mostra un quadro preoccupante. Nel 2023 circa 3 milioni di automobili non è assicurata. In Toscana si parla di 152.000 unità. Il problema principale è legato ai sinistri in cui sono coinvolte le auto non assicurate. In questo caso, non essendoci una polizza, chi subisce il sinistro non ha alcuna tutela e l'unica strada percorribile è quella di rivolgersi al fondo di garanzia per le vittime della strada. Si tratta di un istituto che si occupa dei sinistri provocati da veicoli non assicurati o non identificabili. Ma a differenza delle polizze assicurative, il fondo non risarcisce danni, se non quelli responsabili di gravi lesioni. Il dato è preoccupante, dichiara il comandante della Polizia Municipale Marcellino Lunghini, che aggiunge: solo pochissimi ammettono di sapere di non essere coperti da RC auto. Tutti gli altri adducono svariate e improbabili scuse. Grossi tubi, condotte e altre attrezzature industriali stanno popolando l'area dell'ex zuccherificio Sadam a Castiglione Fiorentino, dando l'impressione di un'improvvisa ripresa di attività. Un deposito di materiali che suggerisce un utilizzo legato allo stoccaggio, con numeri di riferimento e orari di apertura ben visibili per la gestione delle operazioni di scarico. L'iniziativa sembrerebbe frutto di un accordo tra la proprietà del sito, la GBS RL, e alcune ditte private, forse coinvolte in interventi infrastrutturali nella Valdichiana Aretina. Tra i possibili utilizzi del materiale stoccato si ipotizzano lavori legati all'adduzione irrigua della diga di Montedoglio. Al momento l'ex zuccherificio si configura come un magazzino temporaneo e centro logistico, in attesa di una riqualificazione definitiva dell'area. Tuttavia le trattative per una nuova destinazione d'uso sembrano bloccate da tempo, lasciando il futuro del sito in una situazione di stallo. La riconversione dell'area Sadam è stata spesso oggetto di discussione a Castiglione Fiorentino. Il complesso di oltre 100 ettari, situato tra Manciano e la nave, è passato nelle mani della GBS RL, una società romana. Nel corso del tempo numerosi progetti e proposte sono stati avanzati, ma senza approdare ad una soluzione concreta. Uno dei piani più controversi fu relativo alla costruzione di una centrale a biomasse poi accantonato. Successivamente il tema è stato affrontato in diverse occasioni presso Palazzo San Michele, con il coinvolgimento del sindaco Mario Agnelli e della commissione consiliare istituita per seguire l'evoluzione del progetto di recupero. L'ultimo incontro ufficiale risale a settembre 2023, quando il sindaco Agnelli e l'amministratore delegato di Gibbi, Gaetano Buglisi, hanno escluso la possibilità di realizzare impianti ad alto impatto ambientale, sottolineando la necessità di soluzioni che rispettino il territorio. Poche altre notizie si sono susseguite, fino ad oggi. Dopo mesi di silenzio, i recenti movimenti nell'area fanno pensare ad un primo passo verso il suo riutilizzo, ma i dettagli della vera e propria futura destinazione rimangono vaghi. Resta da vedere quali sviluppi porteranno i prossimi mesi. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea, come sempre, ai miei colleghi, con i loro spazi, le loro rubriche e i loro approfondimenti. Noi ci risentiamo domani, mercoledì 15 gennaio, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagione, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Radio ascoltatrici e radio ascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Riparte la campagna per tagliare il debito dei paesi poveri. Leggo da Avvenire a cura di Luca Liverani del 10 gennaio 2025. All'Università Lateranense l'associazionismo cattolico lancia l'iniziativa Cambiare rotta, trasformare il debito in speranza. Tra le richieste, la creazione di un sistema ONU per gestire la crisi. Papa Francesco, che ha intitolato il messaggio per la 58esima giornata mondiale della pace, rimetti a noi i nostri debiti, concedici la pace, e all'inizio del Giubileo della Speranza lancia la campagna Cambiare rotta, trasformare il debito in speranza, collegata alla campagna globale promossa da Caritas Internationalis, occasione per rilanciare il messaggio del Papa e mobilitarsi all'incontro organizzato dall'Università Lateranense, dall'Istituto di Diritto Internazionale della Pace Giuseppe Toniolo con l'Azione Cattolica, Pontificia Università Lateranense, Forum Internazionale di Azione Cattolica e Caritas Italiana. Ad aprire l'incontro il professor Giulio Alfano, delegato del ciclo di studi di Scienze della Pace e della Cooperazione Internazionale dell'Università Lateranense. Dunque, cambiare rotta, trasformare il debito in speranza.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati amici all'ascolto della pagina sportiva. Come già precedentemente annunciato nell'appuntamento di ieri, oggi ci occupiamo della vittoria della Pianese sul campo del Campobasso. Dopo una sconfitta, due pareggi, arriva anche la prima vittoria di mister Formisano. Una vittoria importante e pesante per la classifica e soprattutto in chiave salvezza. E adesso come sia l'ambiente di Campobasso dopo questa sconfitta ce lo descrive bene nel film della gara il servizio di Teleregione TV.
Si sarebbe dovuto fare un sol boccone della Pianese, in realtà è la Pianese a banchettare sui resti del Campobasso. Freddo croccante e pessima prestazione allo stadio Molinari, dove i rossoblù subiscono la quinta sconfitta nelle ultime 9 giornate, chiudendo in 9 contro 11, e ora c'è davvero da preoccuparsi. Squadra involuta, allenatore in confusione e ambiente in contestazione. A fine partita anche i tifosi più incalliti hanno perso la pazienza. Braglia getta nella mischia Bifulco nei tre d'attacco, in difesa torna Benassai. Subito pericoloso il Campobasso, ripartenza fulminea, Di Nardo al secondo apre in due la difesa trovando l'inserimento di Bifulco che tocca il pallone ma trova anche l'uscita repentina del portiere. Il vento sferza i 22 in campo, ma al 21esimo i toscani timbrano il vantaggio. Scorza esce male al limite dell'area, palla a Oger che da oltre 20 metri scarica rete una staffilata che si infila nell'angoletto basso. E poco dopo la mezz'ora il rischio del raddoppio ospite si fa concreto. Nicoli trova Mignani nel cuore dell'area, cicca la sfera e permette a Forte di abbrancarla. La risposta nell'incornata di Calabrese su calcio d'angolo battuto finalmente bene da Di Stefano al minuto 33. Fischi assordanti e meritati al termine dei primi 45 minuti. Subito in campo Riccardo Forte e Bigonzoni per i deludenti Bifulco e Mancini. Il neoentrato esterno destro tenta la conclusione a sorpresa al 52esimo, mira da migliorare. Poco più tardi però l'occasione è nitida per Di Stefano che riceve sugli sviluppi di un angolo ma schiaccia a terra il pallone che schizza fuori. Il Campobasso attacca con la forza dei nervi, il pubblico torna a spingere, la squadra è in palese difficoltà. Al minuto 67 Bigonzoni rifila un calcione all'avversario e l'arbitro tira fuori il cartellino rosso. Per il resto confusione totale, campi sbagliati e gente che corre a vuoto, una delle prestazioni peggiori viste a Selvapiana negli ultimi anni. E al 90esimo Frei dall'altra parte grazie ancora il Campobasso, ora davvero allo sbando. Si termina in 9 per colpa dell'entrata di Benassai da giallo, era già ammonito e lascia i suoi in doppia inferiorità numerica al 93esimo. La ciliegina sulla torta, tra virgolette, all'ultimo secondo, quando Mignani fa infuriare i tifosi esultando in faccia alla curva e alla panchina per il gol dello 0-2 che fa calare il sipario su un pomeriggio vissuto in ghiacciaia. Società, allenatore e alcuni giocatori in riunione, non si esclude alcuna decisione.
Post gara con Braglia che si assume tutte le responsabilità, poi Formisano.
Sarò molto franco, oggi una squadra senza testa, senza cuore e soprattutto senza anima. Quanto si sente in discussione anche lei?
Io sono sempre in discussione, figurati dopo una partita del genere, sono più che in discussione. Noi dopo il primo gol siamo usciti dal campo e ci siamo più rientrati. La verità è questa, è inutile girarci tanto intorno. primo responsabile sono io, perciò figurati se non mi sento responsabile di questa situazione.
Mister, non si vince da 9 partite, negli ultimi 3 mesi i risultati parlano chiaro, siamo all'ultimo posto in classifica. La domanda che le faccio, visto anche queste 2 espulsioni di giocatori che sono sembrati un po', mi lasci dire il termine, fuori di testa, lei ha ancora in mano la squadra?
No, la squadra dipende da quello che dici, io credo proprio di sì, perché fuori di testa penso che l'allenatore c'entri poco o meno, no? So falli di gioco, mi sembra Benassai in scivolata, Bigonzoni è un ragazzo, non so quello che gli può essere passato di testa, però non mi sembrava un fallo da espulsione, onestamente. Poi dopo, quando vanno male, tutto diventa ancora più grande, no? Diventa ancora più male, ma la squadra non mi ha mai dato segnali che non sia col me. Anche perché poi io le chiedo queste cose, tanto per essere chiari, io le chiedo, io dovrò parlare con la proprietà, sicuramente ci parleremo e poi verificheremo le condizioni per poter andare avanti o meno. Non penso altre cose, penso che sia una cosa lecita il parlare con la proprietà e confrontarsi con la proprietà, e poi la proprietà farà le sue valutazioni insieme anche alle mie. Questo è, penso io. Voi molto probabilmente la colpa è stata un po' anche mia, no? All'inizio, parlando, dicendo, questa è una squadra che in questo momento qui è impaurita, come fa, come va sotto, finché non andiamo sotto giochiamo pure, il problema è che come andiamo sotto prende la paura e diventa tutto più difficile, anche per un allenatore diverso da me, diventa più difficile, perché onestamente si vede proprio che viene fuori tutti i nostri limiti, e è un peccato, questo è un peccato.
Avevamo sicuramente di dover soffrire su un campo difficile contro un avversario che ha degli elementi veramente importanti di categoria che danno il filo da torcere a tutti, e questo secondo me è il merito da dare principalmente alla mia squadra, quello di aver interpretato bene la partita, aver saputo soffrire e poi non aver cambiato identità. Siamo stati giusti, compatti, verticali al tempo giusto, abbiamo punto quando c'era da pungere. Forse il rammarico è quello di non aver fatto il 2-0 con Mignani, un'occasione clamorosa nel primo tempo, poi giusto che soffri contro il campo basso, poi secondo il tempo è stato nevrotico e noi siamo stati bravi a non perdere la testa.
Che avversario è stato il campo basso?
È sempre difficile dare una disamina delle squadre avversarie, a me non piace farlo. A me piace parlare della partita in sé, una partita che ha visto il campo basso, secondo me partire forte, con grandissima qualità nel primo palleggio, grandi uscite da dietro, soprattutto con le conduzioni di Benassai. Però noi abbiamo tenuto botta, sapevamo di dover soffrire, sapevamo di dover partire verticale con le 2 punte Lignani e Falleni, la partita doveva avere quello spartito lì. Credo siamo stati molto bravi a interpretare la partita, perché poi il vantaggio nasce da un momento nel quale stavamo soffrendo e abbiamo tenuto botta. Poi nella ripresa è stato un po' diverso, il campo si è allargato, siamo stati bravi a attaccare la profondità, a difenderci, quindi io parlo dei miei. E mi stasera hanno fatto una grandissima prestazione.
Testa la prossima gara.
Testa sempre la prossima gara. Noi sappiamo che abbiamo messo un mattoncino per il nostro obiettivo, non dobbiamo montarci la testa, c'è tanto da lavorare, siamo ancora tanto inesperti, facciamo degli errori di ingenuità nella gestione della palla, però è normale, siamo un gruppo tanto giovane che deve crescere attraverso queste grandi partite.
Una vittoria importante e pesante quella dell'Entella sul campo dell'Ascoli, quindi di nuovo capolista. Salutate mister Gallo e la sua formazione che adesso sono in vetta alla classifica.
Mister, non è stato facile, ma sono arrivati 3 punti pesantissimi qui al Del Duca.
È stato molto difficile, abbiamo affrontato una squadra che ritengo che abbia l'attacco più forte del girone, secondo me. È una partita maschia, una partita di Lega Pro intensa, fatta da squadre di alto livello, e quindi per noi è stata una vittoria importante, voluta, cercata, figlia dei particolari, perché l'abbiamo risolta su una palla inattiva studiando gli avversari, e quindi in questo senso noi ci lavoriamo molto, io col mio staff ci lavoro molto, e quindi sono doppiamente felice perché è frutto di studio di quello che sono gli avversari.
Aspettava l'Ascoli con forte corazza subito all'inizio, Tremolata dietro e Marsura Mesala?
No, all'inizio no, però poteva essere una soluzione, quindi ci siamo adattati, non sapevamo come avrebbe iniziato la partita, poi con Marsura Mezzala e Tremolata tre quarti, poi forse là. E sono le collocazioni naturali, a parte Marsura che magari è un po' snaturato rispetto alle sue caratteristiche, però poi si apriva e quindi andava a giocare nella sua zona. Però eravamo pronti a questa evenienza, le nostre uscite non sono cambiate, perché poi dopo contro la difesa 4 sapevamo come muoverci, quindi poca sorpresa obiettivamente.
All'inizio del secondo tempo avete sofferto tanto, poi invece nel corso della gara siete stati molto lucidi e nel finale non avete praticamente sofferto.
Sì, è stato molto bravo il nostro portiere, perché ha fatto 2-3 interventi veramente straordinari. Dopodiché, con l'andare della partita, era più una tensione esterna che non quella che era la percezione di pericolo della partita. I ragazzi sono stati bravi nella gestione, nel riconoscere le situazioni e quindi a non soffrire.
Ora vi giocate il campionato, siete lassù, siete una realtà di questo torneo, siete ambiziosi per poterlo vincere?
Il primo obiettivo che la società mi aveva chiesto l'ho raggiunto oggi facendo meglio della passata stagione, quindi sarei anche ridicolo a dire qualcosa di diverso rispetto a quello che la classifica dice in questo momento. Però noi abbiamo la fortuna di lavorare in una società che non mette pressione, in una piazza che non mette pressione, e così faremo fino alla fine, che è quello di affrontare ogni partita al massimo, cercando di vincere ogni partita una alla volta, perché tanto è inutile pensare, almeno questa è la mia filosofia che oramai ho sposato da tempo, è inutile pensare ma cosa succederà, una partita alla volta, e poi a un certo punto vedremo quello che dirà la classifica e quello che dirà il campo.
L'ultima, dove pensa che possa arrivare quest'Ascoli, che come ha detto lei ha giocatori di grande qualità soprattutto in attacco, però ha già perso 8 partite?
Io ritengo che l'Ascoli sia una delle formazioni qualitativamente più forti di questo girone, ritengo che possa arrivare nei playoff, che penso che per come è stato l'inizio sia l'obiettivo che la società ha dato all'allenatore, però è una squadra forte, una squadra che ha individualità, che ha qualità, che ha un allenatore esperto, e quindi ci sono tutte le componenti secondo me per poter arrivare ai playoff.
Domani ripartiremo dalla serie di girone E con la marcia del Livorno che pare inarrestabile. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 14 gennaio 2025. Residua nuvolosità al mattino con possibili fiocchi di neve sull'Appennino orientale. Tendenza a schiarite e via via più ampie anche su queste zone già in tarda mattinata. Cielo poco nuvoloso altrove. Venti moderati o forti a tratti provenienti da nord-est, temperature massime in lieve ripresa grazie al soleggiamento, ma con clima comunque freddo. Affidabilità alta. In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
Cominciamo ad assistere alla informazione che si sta sviluppando in modo consistente l'intelligenza artificiale, cioè una attività, un tipo di informazione che permette di avere una diagnosi o di avere una terapia una volta che qualcuno manifesti alla questa macchina, chiamiamola, tutti i suoi sintomi e le caratteristiche della sua malattia. Questo naturalmente quando sarà disponibile, ma diciamo che è già disponibile, sarà già disponibile in tempi molto brevi, avrà una grande influenza, perché il paziente potrà andare dal medico avendo già avuto delle informazioni rilevanti, e quindi il suo rapporto con il medico tenderà molto a cambiare, come è già cambiato rispetto al passato, perché agganciandosi a quanto si apprende da internet, oggi i pazienti sono molto più dialoganti con il medico rispetto a quello che avveniva una volta. Quindi è molto importante che ci sia una informazione adeguata e che ci si renda conto del fatto che anche l'intelligenza artificiale può essere al servizio di interessi economici rilevanti. L'informazione non è mai troppa. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.